nella omelia sulla Madonna che è contenuto nel libro Gesù che passa, nostro padre San José Maria Escrivá dice che tema della mia orazione è la mia stessa vita. Tema della mia orazione è la mia stessa vita. E per questo motivo io pensavo di fare questa prima meditazione del ritiro sul terremoto, visto che ieri è accaduto questo terribile terremoto e a pochi chilometri da qui, e che faremo la messa la messa che tra poco celebriamo, la facciamo in tempo di terremoto. Io credo che penso che non vi sarà mai capitato, perché queste sono messe per chiedere la pioggia, per chiedere il bel tempo. Contro le tempeste, in caso di guerra, cioè sono messe che naturalmente sono previste nel nostro messale, il messale universale della Chiesa, ma che noi non siamo più abituati a celebrare. E non siamo abituati a celebrare, almeno ritengo, siccome magari qualcuno di voi mi dirà che invece nel paesino di campagna dove vanno, sì, non lo so, no? Credo di non sbagliare se dico che non siamo abituati a celebrarle queste messe, al limite sicuramente ieri nelle parrocchie. Molte parrocchie si sarà ricordato di pregare per le persone terremotate, per magari si è fatto una preghiera ad hoc nella preghiera dei fedeli, no? Ma esistono proprio anche queste messe. Guardate che bello questa, la preghiera colletta, che è la prima preghiera, no? Che si indirizza nella messa a Dio. Dio creatore, che reggi con la tua sapienza l'armonia dell'universo, abbi pietà di noi tuoi fedeli sconvolti dai cataclismi che scuotono le profondità della terra. Veglia sull'incolumità delle nostre famiglie, perché anche nella sventura sentiamo su di noi la tua mano di padre e, liberati dal pericolo, possiamo cantare la tua lode. Vedi, sconvolti dai cataclismi che scuotono le profondità della terra, veglia sull'incolumità delle nostre famiglie. E naturalmente noi vivendo a Roma, cioè chi vive a Roma, è molto facile che abbia molte conoscenze che abitano dalle parti di Amatrice. Io ieri ho scoperto quando sono tornato a Roma, di avere appunto diverse persone, una signora che conosco molto bene, che stava da Amatrice ieri, quindi ha avuto la casa con molti danni, anche se lei non si è fatta nulla, oppure un signore invece che ha avuto la casa distrutta, anche se lui in questo momento abitava a Roma, perché quando mi hanno detto non so se è vero, Amatrice era la città dei cuochi del Papa, quindi forse per questo è nel Lazio, perché di per sé insomma, dovrebbe stare geograficamente un po' lontano dal Lazio, ma insomma. E quindi ci sono tante persone coinvolte, non soltanto ecco, i poverini, le poverette che sono morti, e del quale ancora il numero esatto non si conosce. E quindi allora, vedi, il nostro ritiro, che non so che tema potesse avere come primo tema, invece ha come primo tema quello del terremoto. E perché dobbiamo imparare a fare l'orazione sulla nostra stessa vita. Questo è lo spirito dell'opera. Ieri e l'altro ieri anche abbiamo parlato dell'aspetto centrale della nostra fede cristiana, e cioè il fatto che Cristo risorto lo troviamo in Galilea. Questa espressione non significa, cioè noi dobbiamo uscire da ogni forma di idealismo, cioè Cristo risorto entra nell'eternità, entra in Dio Padre, ecco, ma questa eternità, questo Dio Padre non è altrove. L'idealismo che cos'è? Ecco, la metafora, no? Se voi chiedete, noi stessi ci chiediamo, ma io credo nell'Eucaristia, sotto sotto, noi crediamo che l'Eucaristia è un simbolo. E se io vi dicessi che tra un quarto d'ora alla statua della Madonna che c'è vicino alla piscina, lì appare la Madonna, e andassimo lì ed effettivamente apparisse la Madonna, una Madonna bianca, la Madonna di Castel Romano si chiama, che appare tutti i giorni alle 8:20, rimarremmo stupefatti con gli occhi di fuori, telefoneremmo a casa, i genitori, chiameremmo il vescovo, uscirebbe sui giornali, non lo so, no? Verremmo scomunicati subito perché non è vero che appare, quando invece è vero che appare, non lo so, queste cose qua, no? E noi daremmo molto più importanza ad un fatto del genere rispetto invece al fatto che qui è presente Cristo realmente, soltanto che non si vede. Ecco la differenza tra un'apparizione e l'Eucaristia, è che in un'apparizione sembra, appare, no? Sembra, ma non c'è. Invece nell'Eucaristia non sembra, ma c'è. Ora, questa dinamica che noi a stento riconosciamo nell'Eucaristia è in realtà la dinamica che c'è in ogni atto d'amore. In ogni atto d'amore. Ieri io ho messo su Facebook e anche su Instagram un brevissimo video di Repubblica, cioè della testata di Repubblica, molto carino e tenero e commovente, perché succede che è un colloquio di un pompiere, un vigile del fuoco, con una signora anziana che sta sotto le macerie. Come sta la signora? E lui gli sta dicendo, gli dice, guardi, bisogna, si deve avere un po' di pazienza perché devono arrivare le macchine, vede qui c'è questa trave, lei è sotto, no? È una specie di cantina, insomma, per chi respira, ma non, non è schiacciata, però devo ancora un po' di pazienza, devono arrivare prima, dobbiamo togliere questo, sennò poi le crolla addosso tutto. E la signora para, poi insiste, di fare in fretta, poi a un certo punto abbassa la voce e dice: perché devo fare la pipì? Allora il pompiere dice: signora, lo so, è brutto da dire, però io adesso vado via, lei se la faccia addosso. Che tanto. Ecco, allora questa cosa, no? Lì c'è Gesù Cristo risorto, capito? Cioè, perché quello lì è un atto d'amore. Non importa se questo signore, saranno sicuramente due battezzati, perché siamo in Italia, no? L'impressione, sono sicuramente due persone italiane, anzi uno è toscano, mi sa, che parla. Ma quello è un atto d'amore, nel senso che il vigile che sta a parlare con questa signora, che nel terremoto si fa il problema, ti deve fare la pipì presto, perché quando uno è una signora sempre, no? Anche nel terremoto, per cui bisogna fare le cose bene. Lì c'è Gesù Cristo. Cioè, vedete, il nostro idealismo, quando io ieri San Bartolomeo parlavamo della scala di Giacobbe, no? La scala di Giacobbe è una metafora, è un'immagine, cioè sembra che i santi, gli angeli vadano nel cielo, ma perché, che sopra, che è il cielo, perché? Ma perché è chiaro, per tanti millenni noi uomini, non potendo fare nulla, cioè il cielo era qualcosa di assolutamente disconosciuto, nel quale non fare nulla, immaginavamo per dare un luogo a dove fosse Dio, no? Così come gli dei, con gli greci dicevano che la divinità era sull'Olimpo, era la stessa cosa, no? Ma invece poi non è lì, cioè non c'è un altro altrove, capite perché? Perché Dio non ha corpo. Cioè, quindi la grande scoperta di questi giorni deve essere che Dio, che Gesù risorto è tra di noi ogni volta, realmente ogni volta che compiamo un atto d'amore. Cioè noi dovremmo, se accadesse che io quando celebro la messa mi cade un'ostia, mettiamo, no? Una volta mi è capitato di entrare in una chiesa, era dopo un giovedì santo, vedete quando si portano le ostie nella riserva del Santissimo, no? Nella cappellina, e era caduta un'ostia. Allora io, cioè, camminando, ho visto questa ostia per terra, mi sono inginocchiato, l'ho presa. Ecco, se doveste capitare che mi cade un'ostia e voi la trovate, cosa fate? Fermatevi, inginocchiate, mettete... mi chiamate, non so. Allora, questa cosa qua noi dovremmo fare ogni volta che, ecco, per esempio, voi mangiate la porchetta, come ho già detto, e la offrite con un gesto d'amore, gli altri dovrebbero fermarsi, inginocchiarsi, dire: qui è Cristo presente, questo è Cristo risorto. Ed è realmente così. Allora, noi dobbiamo tornare a questo, cioè dobbiamo tornare a che cosa? Al fatto che se c'è il terremoto, la prima cosa che fanno i cristiani è pregare. Per che cosa? Ecco, che il terremoto non faccia danni, no? Scuotano le profondità della terra, veglia sull'incolumità delle nostre famiglie. Perché è chiaro che noi, adesso non so se è già partita la solita sciocca campagna del dare la colpa a qualcuno per il terremoto, no? Come se qualcuno potesse prevedere oppure c'è tutto questo sistema del dare le colpe. In ultima analisi, per carità, se le cose sono state fatte male, se sono stati spesi dei soldi per fare delle case antisismiche invece erano fatte di sabbia, ma per carità, vanno fatte queste cose, no? Ma bisogna anche sapere che tante, tantissime cose della nostra vita sono, cioè la nostra vita sostanzialmente è quella che è, cioè oggettiva, è quella che è, cioè la nostra, tutta la santità sta nel camminare veramente nella realtà della nostra vita. Ecco, noi abbiamo, come noi pensiamo che Dio sia altrove, così come pensiamo che l'eternità sia prima del tempo e dopo il tempo e non sia invece il presente che c'è nel tempo. E in questo modo, nello stesso modo, noi anche non pensiamo che la nostra vita sia qualcosa di vero e di dato. Noi spesso ci poniamo rispetto alla nostra vita come se fossimo degli sceneggiatori. Cioè, cosa voglio dire? Voi quante ragazze conoscete che ad un certo punto decidono, no, ma adesso mi sposo, adesso faccio un figlio, adesso siccome voglio fare un figlio mi sposo, non lo so, sto con un uomo. Cioè ragionano come se dalle loro scelte se la loro vita dipendesse dalle loro scelte. Naturalmente esiste una libertà vera per noi uomini, ma è una libertà limitata. Cioè io posso realmente scegliere se fare questa scuola o quest'altra scuola, ma che sono le scuole che sono alla mia portata, intendo dire, dove posso realmente andare, no? Cioè quello che ci manca è il principio di realtà, soprattutto poi quando andiamo avanti, ci leghiamo, facciamo delle scelte, quindi quando facciamo delle scelte andiamo da una parte piuttosto che dall'altra, e lì dobbiamo vivere in questa realtà, con queste persone, con quella gente. Qualche giorno fa è successa una cosa oggettivamente allucinante. È successo che, per tutti voi conoscerete TripAdvisor, no? Questo social dove una persona scrive come si è trovato in un certo posto. Allora, un signore ha scritto su TripAdvisor, ha dato uno alla località, non so se fosse un albergo, di ricezione che aveva preso lui e la sua famiglia. Perché? Non perché aveva trovato cibo avariato, le formiche in stanza, non so, ma perché non era stato avvisato del fatto che avrebbe incontrato delle persone disabili, delle persone in carrozzina. Quindi questi bambini, queste ragazze in carrozzina, tutto il giorno avanti e indietro, dappertutto li trovavo, i miei figli vedevano queste persone in carrozzina, e non era uno spettacolo, eh. Io dovevo essere avvisato, anzi sto pensando di adire le vie legali, ha scritto questo signore su TripAdvisor. Allora, siccome c'è un signore disabile, un ragazzo molto sveglio, ha lanciato l'hashtag sapete cos'è un hashtag, no? L'hashtag io in vacanza ci vado, io ci vado in vacanza, invitando tutti a mandare le foto dei propri familiari disabili che erano in vacanza, quindi migliaia di foto sono arrivate naturalmente, no? Persone che fanno il bagno, sono in spiaggia, in carrozzina e così via. Ecco, voi pensate, questa persona, questo signore, no? Ma sta nella realtà, ma che cosa insegna, cosa vuole insegnare ai suoi figli? Oltretutto, diciamo, se tu gli dici, ma scusa, ma tu vuoi che una persona disabile vada in vacanza? Certo, certo, ma dove va in vacanza? Cioè, una montagna per loro, bisognerebbe costruire un mare per loro, non so, perché non li devo vedere, capito? Cioè, e cosa insegni ai tuoi figli? Che quando c'è il male, quando recentemente è avvenuto, un signore è morto, no? Allora la mamma, cioè anche un bambino piccolo, dice glielo facciamo vedere al bimbo, nonno, dico beh certo, cioè che decida lui, insomma, sì certo. Cioè guardate che, vedete, questa convivenza deve essere, questo è il punto della convivenza, cioè naturalmente noi dobbiamo crescere, qual è l'obiettivo della convivenza? Essere più cristiani, no? Questo è lo spirito dell'opera, essere cristiani, quindi noi dobbiamo uscire essendo più cristiani, quindi essere più cristiani significa scoprire che Cristo risorto ci attende in Galilea, quindi dov'è la Galilea? La Galilea è ad Amatrice, è a Castel Gandolfo, cioè a casa mia, è nella vita quotidiana e, come dice il Papa, nella vita quotidiana periferica. Cioè, Dio sceglie i sofferenti, sceglie i poveri, sceglie gli ultimi. Bene. E la nostra vita, la vita che noi viviamo, non è un'ipotesi di vita, è la vita vera, non è una vita ipotetica. È la vita vera e la nostra sfida è viverla questa vita. Cioè, noi siamo qui, stiamo facendo questa convivenza con queste persone. Quanto sarebbe sbagliato se noi dicessimo, ah, ma se fossimo di più, ma se fossimo di meno, ma se ci fosse quella, ma se ci fosse quest'altro, ma se ci fosse questo prete, ma se ci fosse quell'altro, ma che argomenti. Eppure quante volte la vita passa così, cioè la vita passa non vivendo la nostra vita, ma questo è il problema qual è? Che così non incontri Cristo, cioè non, perché Cristo è soltanto lì, anzi Cristo è soltanto nelle relazioni, perché? Perché Dio è amore, ora l'amore è una relazione, cioè l'amore non è l'amore che io sento, l'amore che io sento è la percezione emotiva, è l'eco emotiva di una relazione, quindi Dio è una relazione, il paradiso è una relazione, quindi se io mangio la porchetta da solo, come ho fatto mio egoistico ed individualistico, non c'è Cristo risorto. Non è che dipende dal fatto che io dico adesso penso a Dio, quindi c'è Dio. Se pensi e non pensi, il terremoto viene lo stesso, non cambia nulla. Capito? Invece se io la vivo in relazione, come atto d'amore, quindi vuol dire in relazione. Cioè, qual è il nostro problema? Allora, ho detto, l'egoismo e l'individualismo, cioè noi perché non vediamo Cristo risorto? Perché dobbiamo combattere l'egoismo e l'individualismo, che è il nostro pericolo, pericolo che non hanno le persone povere. Cosa è successo ieri a Roma? Che ovviamente tutti chiedono come stai, come non stai, lo chiedi perfino alla persona che ha il nickname, che non sai chi è, però che sai che è da quelle parti. Zingaretti dice: non andate sulla Salaria. Sapete che la Salaria è la strada, è l'unica strada che porta da quelle parti, no? Bisogna lasciarla libera per i soccorritori. Cioè scatta nella povertà, scatta la solidarietà. Quello è Dio, cioè quella è la relazione. Per questo la ricchezza invece, lo stare bene, ci allontana. Lì non c'è Dio. La crisi economica ha il grande vantaggio di spingerci alla solidarietà, cioè alla relazione. Invece la ricchezza ci spinge all'egoismo, all'autonomia, no? Io chiaramente con questo apparecchietto qua, se lo sapessi usare bene, uno può fare tutto da solo. Basta avere un po' di soldi, la carta di credito, finché c'hai la salute, puoi sperimentare l'ebbrezza di una libertà in cui fai tutto da solo, ma lì non c'è Dio. Quello è un corpo che marcirà, capito? È un corpo che marcirà. E guardate che non c'è, posso anche farlo per fare dei congressi di teologia sulla resurrezione. Posso anche studiare mariologia, cioè per dire, no? Io amo tanto la Madonna. Posso... non dipende da questo. Cioè noi non stiamo vivendo una vita di prova, poi vedremo, poi ricomincia la vita e vedremo una vita vera. Stiamo già vivendo e abbiamo la possibilità adesso di amare o di non amare, cioè di sconfiggere l'egoismo. Sapete qual è la cosa che più fa soffrire Dio, la Madonna? Le bombe dell'ISIS? No. Che cosa fa soffrire di più Dio e la Madonna? Il nostro individualismo, il fatto che io giro per casa mia e marito e moglie non si salutano, che i figli tornano a casa da una mattinata a scuola, come è andata? Bene. Ecco, fine del colloquio. Questo, oppure, lo dico per dire poi... che nei centri dell'opera è così, no? Cioè l'indifferenza, l'esserci indifferenti, questo è ciò che addolora Dio. Non è... è chiaro che il terremoto in questo è una grande occasione, no? Perché come fai a essere indifferente di fronte a una cosa del genere? Però... noi non ci possiamo poi fermare soltanto a quell'occasione, dobbiamo farla diventare veramente uno stile della nostra vita. Allora, chiediamo alla Madonna che ci faccia fare un passo in avanti oggi, non tanto nel capire queste cose, ma nello sperimentarle, cioè nel mettere in pratica quali sono i nostri grandi pericoli. L'idealismo, quindi il pensare che Dio sta altrove, di pensare che la nostra vita non è la nostra vita, poi l'egoismo e l'individualismo che ci impediscono di costruire relazioni e quindi di incontrare Cristo risorto.